Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast che sembra aver abbattuto la maledizione delle 10. Io sono Massimiliano e con me questa sera c'è Fabio.
Ciao.
E c'è anche Stefano.
Ciao, sono Stefano, il vostro nuovo compagno di podcast.
Molto bene. Il tempo ci saprà dire se veramente abbiamo abbattuto questa maledizione e vediamo un po' se risolviamo, se abbiamo davvero risolto tutto questo. Dunque. Partiamo subito a bomba o ci guardiamo anche qualche notiziola a caso?
Partiamo subito a bomba, dai, che cazzo ce ne frega.
Ma sì, dai. Allora, ciao.
Tanto
ciao,
Brema. Nessuno ha letto niente. Quindi
vabbè, è un pochino, allora, è un discorso che parte tutto da una notizia in particolare che ho messo in settimana nella nostra chat, ovvero che Xbox e Inward AI si partnerizzano per dare nuovi strumenti agli sviluppatori per usare l'intelligenza artificiale, come si dice,
vabbè, tipo... Perché parli come Jar Jar Binks, l'intelligenza cosa? Artificiale
me son cartato.
Beh, o tu vuoi.
Comunque, intelligenza artificiale per dare per usare l'intelligenza artificiale generativa all'interno dei videogiochi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire le quest, vuol dire i bark dei personaggi, vuol dire tutti dei dialoghi dei personaggi che potranno essere interamente generati da questa AI. Ed è una roba che potrebbe essere sia utile che inquietante, insomma ne parliamo un pochino sotto questo punto di vista. Pixel, tu non ne parli. Pixel
non può partecipare.
No, non può partecipare. Mi dicono dalla regia, perché si vergogna a scrivere in chat secondo me, che anche Unity ha annunciato dei tool di AI generativa all'interno proprio di Unity, quindi insomma è una roba che è qui per rimanere abbastanza evidentemente. Bisogna vedere sempre come verrà sfruttata. Cominciamo a dare qualche parere, poi magari guardiamo anche le altre notizie che ho trovato a tema, anche se non sono proprio le ultime notizie, lo dico subito, c'è anche roba di tipo marzo, però poteva essere in tema e vediamo un pochino. Chi vuole partire?
Guarda, io ti dirò, è una prospettiva che da un certo punto di vista ovviamente mi spaventa, no? Perché comunque noi per ora siamo abituati che tutto ciò che è realizzato dall'intelligenza artificiale è più o meno dozzinale, e ce ne siamo anche un po' resi conto con tutto ciò che è procedurale, quel tipo di prodotto là, no? Sky, tipo Starfield. Però da un altro punto di vista mi interessa molto, perché credo che nelle interazioni ci può dare un orizzonte in cui le interazioni con gli NPC o le quest secondarie possono essere sorprendenti, possono essere come si dice, possono nascere in modo spontaneo, quindi che non ci diano più l'impressione che sia una quest sì scritta bene, ma molto molto guidata. Da quel punto di vista, secondo me, può nascere comunque un'interazione interessante tra il giocatore e l'intelligenza artificiale, dove potenzialmente spaziamo via tutte ste cazzo de guide che ti dicono passo passo quello che devi fare, e il gioco diventa una checklist più di quanto non sia già. E potenzialmente ogni quest è diversa rispetto a seconda di come la affronti, no? Magari veramente può darti, può fare in modo che la tua diplomazia sia in realtà non solo un tiro de dado, una skill, ma sia effettivamente il modo in cui ti poni con un certo personaggio, o un modo in cui gli rispondi, gli parli. Io mi ricordo questo giochino indie che, se non mi ricordo male, si chiamava, no, oddio, non me lo ricordo come si chiamava.
Cosa faceva?
Un po' vecchio. Era quello là in cui entravi nella casa tipo del tuo amico, della tua amica, e c'erano questi due personaggi che litigavano, e tu che erano gestiti totalmente dall'intelligenza artificiale, e tu parlando, scrivendo dalla tastiera, dovevi cercare di fargli far pace. adesso appena parlate voi mi metto a cercare come cavolo si chiamava.
Un vuoto totale.
Era molto super interessante. E proprio perché poi la partita poteva essere a un certo punto veramente sopra le righe, perché dipendeva da come tu affrontavi il discorso, dipendeva da chi potevi dar ragione, eccetera, eccetera. Quindi forse sono più intrigato che spaventato.
Stefano, dici la tua.
Ecco, so che siamo tutti d'accordo. Bene. Su
assolutamente sì.
No, allora, sinceramente, la penso come Fabio, quelle cose. La penso come Fabio, sono d'accordo con Fabio, non ho niente. No, più o meno sono davvero d'accordo con Fabio. Spero, anzi, che la mia preoccupazione viene dal fatto che poi non sia una delusione totale. E non riesco ancora a ben inquadrare queste cose, perché su certe cose le fanno davvero bene, ma in linea di massima vedi sempre che c'è. Allora, a un certo punto ti rendi conto, nelle immagini, allo stato attuale almeno, nei dialoghi, nelle cose che scrivono, nella programmazione, ti rendi conto dopo un po' che è intelligenza artificiale. Si vede, cioè dopo un po' ti abitui, tra virgolette, dici ok, questo è intelligenza artificiale.
Scusa Ste, il gioco, sì? Che dicevo si chiama Facade.
Facade. Facade.
Del 2005.
Ok, lo cerco un attimo.
Vai, sì, vai, scusa, avanti, vai. E quindi appunto c'è da dire che se poi si vede che sono state scritte nell'intelligenza artificiale, si vede molto, e la cosa forse è ancora peggio che un dialogo scritto male, ma scritto da un essere umano, perché almeno ha un po' di quella creatività, tra virgolette, che viene dagli esseri umani in qualche maniera, mentre invece lì l'intelligenza artificiale è solo quello che, cioè non ha creatività, imita ma non crea, quindi ha solo quello che è stato insegnato, non può generare qualcosa di nuovo. Poi possiamo discutere sul fatto che comunque anche noi siamo le cose che esperienziamo.
Era però, quello, vabbè, che stavo per dirti, nel senso, ecco, se tu copi, tra virgolette, imiti un milione di fonti diverse, è davvero un'imitazione a quel punto? È un po' quello che fanno gli scrittori un po' anche all'inizio, no? Hai tante influenze, magari prendi, che ne so, il modo di descrivere gli ambienti da un autore, il modo di creare i dialoghi dall'altro, parlando semplicemente solo di quelle che scrivono e non di che fanno altro. Lo prendi da uno, lo prendi dall'altro, questo lo prendi da quell'altro ancora e crei una cosa tua nuova. L'esempio più banale che mi viene di tutti è Guerre Stellari, che alla fine prende esattamente i film di samurai degli anni 50 che aveva visto Lucas, li ha rielaborati nel suo cervellino e ha cacato fuori quello. Quindi grazie anche a Chiactus che grazie, ha fatto.
Io due cose volevo dire. La prima, sarebbe figo, siccome penso sia gratuito, sarebbe figo.
Gamba.
Grande gamba. Dico, sarebbe figo scaricarlo adesso Facade e provarlo in diretta, così ve la butto lì. E l'altra roba, è vero questo che dice Stefano della creatività, però mi chiedo, è meglio una creatività umana pigra o una creatività dell'intelligenza artificiale che magari è sorprendente? Perché chiamo in causa la mia più grande delusione dell'anno, che è Final Fantasy XVI. Forse se le quest secondarie le avesse fatte in intelligenza artificiale sarebbero state migliori del classico MMORPG del vai lì, uccidi 10 api, vai lì, prendi questo e riportamelo. Non lo so, cioè, nel senso, sì, se fosse tutto super creativo sempre, sicuramente l'essere umano è irraggiungibile. Se però deve essere il minimo indispensabile per metterci qualcosa, forse da questo punto l'intelligenza artificiale può tirar fuori qualcosa di più interessante.
Ste? Dici?
La sabbia, le
mele. Senti? Sì.
Sì, okay. Sì, sì.
Ah, ok. Lo vedo più come un companion che è una cosa principale, cioè che non gli fai fare tutto il videogioco, che appunto...
No, chiaro.
Tipo... invece che stare lì a scrivere 10 milioni di righe di dialogo, le fai fare, tipo gli dai un certo prompt, lui ti tira fuori la cosa e poi tu la rielabori in modo che ci sia la parte creativa, diciamo, cioè tu ci metti un po' di creatività e ti togli dalle palle la parte proprio quella che ti fa perdere tempo materiale, tipo lo scrivere fisicamente la cosa, o magari certi spunti te li da lui e non esci di testa. Quindi ecco, io lo vedo bene come assistente e basta.
Certo.
E idem per tutto il resto. Quindi infatti giustamente la quest secondaria, tu gli dici devo creare la quest secondaria, metti che Square c'ha il suo chat GPT, sai, con tutte le cose che ha fatto Square dall'inizio a oggi, e tu gli dici allora devo creare sto gioco, fammi 200 quest secondarie, così così e colà, oppure anche una cosa più rifinita, e lui magari ti tira fuori qualcosa che è stato dimenticato, che non si vede più, oppure te le rielabori in una maniera che sembrano nuove. Perché sono d'accordo con te, anch'io ex giocatore di World of Warcraft non c'ho più voglia di fare la quest ammazza 10 cinghiali e poi riporta la pelle.
Ma poi tra l'altro sai che potrebbe essere interessante anche il fatto che demandare all'intelligenza artificiale tutti quei dialoghi che sono extra, no? Per esempio, cioè esatto, nello stabilire un rapporto con un personaggio non giocante, chiaramente tu sei limitato a quanto il sviluppatore ci ha avuto sbattimento di mettere il dialogo, e poi a un certo punto chiaramente ti comincia a dire sempre la stessa cosa.
Esatto, giustamente, anche perché dici questo non chiaro, è che passare la vita su un NPC. Esatto. Giustamente.
Però se tu lì riesci a integrare in modo intelligente ChatGPT o qualsiasi tipo di intelligenza artificiale del futuro, potenzialmente tu il dialogo con quella persona, una volta che tu stabilisci qual è il carattere di quella persona, e quindi quale sarà il carattere che avrà l'intelligenza artificiale che anima quella persona, può essere infinito. Quindi puoi effettivamente stringere un rapporto con un personaggio secondario perché è vivo, tra virgolette. Ah. È sorprendente quello che può dirti, capito? E risponde a quello che tu gli dici.
Che è esattamente la roba che sta facendo Ubisoft con il suo Ghostwriter, che non so se vi ricordate, ne avevamo parlato a marzo, perché era venuta fuori alla GDC questa cosa qua, ovvero che ha creato una intelligenza artificiale per dare una mano ai suoi scrittori, proprio per questo motivo qua, per scrivere i dialoghi degli NPC. Il punto è che, da quello che ho capito fino adesso, viene utilizzato con molte virgolette offline, ovvero danno l'input alla AI, l'AI gli scrive tutti i vari bark, quindi tutte le varie cosette che dicono senza una grossissima interazione, no? Le cose di contorno, quello che dicevate prima, che poi a un certo punto ripetono sempre le stesse robe. Poi vengono inserite dentro il gioco, mentre invece la cosa, sempre da come ho capito che funzionerà, la cosa di Microsoft che abbiamo visto in apertura di puntata sarà integrata nel gioco, quindi quella roba lì non succede più perché ti cambia sempre la risposta. Sempre, se ho capito bene, perché potrebbe anche essere che non ho capito bene. Sotto quel punto di vista sono d'accordo, potrebbe essere interessante. Io spero sempre che la quest principale, o comunque le cose più importanti del gioco, vengano sviluppate sempre comunque da esseri umani. Per quanto riguarda le cose secondarie, che magari
riguasta
soprattutto.
Era già rotto prima.
Esatto. Per quanto riguarda invece tutte le attività accessorie della storia, allora in quel caso può entrare tranquillamente la AI. Lo dico perché a quel punto avremmo delle storie sicuramente più coinvolgenti, più curate, più dettagliate, mentre le secondarie saranno anche un po' diverse da quello che dicevate prima, no? Uccidi 15 ratti, porta questa cosa dal punto A al punto B, poi torna al punto A, poi vai al punto C, cioè insomma, che non benissimo, oppure saranno sempre così, ma con dei dialoghi e delle storie che effettivamente ci fanno legare ai vari personaggi. Quindi insomma è sempre un discorso molto molto complicato. Ci ho detto,
È interessante pensare però a come sarà l'interazione con questo tipo di strumento, perché se effettivamente il personaggio ha la possibilità di risponderti in modo personalizzato, io come parlo con questo personaggio? Cioè, sarà veramente un'interazione vocale? Sarà un'interazione scritta? E sarà un'interazione scritta su console, come, da dove passa? Cioè, comunque ti dà anche l'idea di essere uno strumento nel futuro che spingerà chi crea i videogiochi a inventare nuovi modi di interagire con gli stessi, secondo me.
Sì, perché anche lì la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la rotella di Mass Effect, no? Il menu radiale, dove hai le varie, tra virgolette, emozioni. Quindi che gli puoi rispondere in maniera aggressiva, in maniera sdolcinata, in maniera bla 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 bla, e quello risponde di conseguenza. Ma non ha troppo senso, perché io posso,
no, certo,
essere...
è limitato. Ah, diventi tu l'intelligenza, diventi tu
limite,
l'NPC,
esatto.
Sì, incredibile, sì.
Per cui veramente l'unica maniera per far sì che questa cosa funzioni al 100% è l'interazione vocale, ma a quel punto devi anche inserire qualcosa che fa la sintesi vocale diversa per ogni personaggio, perché devono avere tutti delle voci diverse, se no l'immersione se ne va, è un macello.
No, però aspetta, tu puoi parlare tu e lui lo capisce, non c'è bisogno che il giocatore, il personaggio lo ripeta. Cioè, io mi trovo davanti a un NPC e dico: ciao, come stai? Com'è andata ieri? E quello mi risponde.
No, però dico, se vai davanti a 10 personaggi diversi, devi avere almeno 10 voci diverse per i personaggi, non per te.
Ah, beh, certo, sì, quello sì, certo.
Ma alla fine le puoi avere, mischi, cioè se hai, già adesso metti, ci sono le AI che ti copiano la voce, certo. Esatto, o che te ne creano nuove, gli dici mischiami queste 50 che c'ho, per dire adesso un numero a caso, e lui ti fa ogni tipo di cosa, poi più o meno le voci umane sono quelle, non è che più alta più bassa hai un tot di combinazioni e poi finito lì, pure se fosse procedurale ce ne esce,
certo. E poi può, ecco, anche da questo punto di vista del procedurale, secondo me se raffinano, che ti posso dire, gli NPC, l'aspetto dei personaggi non giocanti, che tendenzialmente nei videogiochi a volte si ripetono in maniera quasi ridicola, no? Vedi 20 persone con gli stessi capelli o stesso cappotto in 10 metri, se riescono a raffinare,
capita
pure
a volte di vederli, in effetti certi truzzi che sono, non riesce a distinguere comunque,
e anche da quel punto di vista potrebbe essere interessante, potrebbe comunque
quello
essere uno strumento.
Credo che sia più un problema, non ne sono sicuro, e sicuramente i miei colleghi domani mi faranno un mazzo tarallo, ma credo che sia più un problema di quanti asset puoi mettere dentro la memoria a disposizione al momento. Quindi in generale tutto quello che stiamo dicendo in realtà è tutto un problema di memoria e di capacità di calcolo, no? Sia delle, prendiamo le console, perché magari sui PC è un pochino più semplice, quindi sia per fare le voci che per fare i dialoghi, che per fare appunto questa cosa del variare un po' tutti i vari NPC.
No, è chiaro che è una roba che deve passare online. Cioè, secondo me non si scappa.
Ma pure lì la domanda che mi faccio è: fin quando si tratta di scusate, mi viene da sorridere, perché c'è un mio collega che ci sta seguendo, ma mi sta scrivendo non nella chat di ma su Telegram. Meno male che ce l'ho qua aperto sul computer, quindi sto leggendo tutto quello che mi dice. Ciao Diego. Quindi, no, stavo dicendo, è vero che c'è il cloud e lo decentralizzi, ma un conto è la generazione di un testo, un conto è il supporto a sistemi così tanto complicati come possono essere i videogiochi per magari milioni di persone alla volta, perché chiaramente il pensiero a cui la maggior parte delle persone vanno è Grand Theft Auto.
Certo.
Immagino
sì,
l'online.
Sì, penso anch'io, sì. Cioè, anche l'offline.
Delirio. Ma anche l'offline, sì, esatto.
Cioè, la cosa interessante è che col fatto che comunque la particolarità di un videogioco online è che tu interagisci con altre persone, quindi quella, il velo di aspettativa che hai del videogioco spesso viene tolto, no? Perché tu non sai mai come reagisce un'altra persona, quindi potenzialmente sì, è vero che gli strumenti che ti dai a mano in un videogioco sono quelli, però può succedere di tutto, tra virgolette, passamelo. E l'idea di metterci dentro delle intelligenze artificiali è proprio rendertelo imprevedibile come l'online, l'offline.
Sì, esatto. Cioè, poi ci vedo tante cose positive e quantomeno attraenti, quindi avere un mondo di gioco vivo come se fossi con 150.000 altre persone che giocano contemporaneamente, ma sto giocando la mia esperienza. Oddio, ora che lo dico, porca vacca, sarebbe molto figo, ma anche molto straniante.
Eh sì, certo, è un modo di giocare completamente diverso, cioè è veramente una rivoluzione grossa. E sì. A me, per esempio, come racconto spesso quando ne parliamo di Alien Isolation, mi ha dato questa sensazione giocare con l'alieno a difficile, perché sembrava un nascondino in cui effettivamente giocavo con un'altra persona. Credo che sia una delle intelligenze artificiali più raffinate con cui ho avuto a che fare in un videogioco recente, e, però era vibrante proprio come situazione, nel senso è una cosa che, in cui io mi stupivo continuamente di come lui riuscisse a leggere quello che io facevo, no? E certo, anche magari attraverso qualche trucchetto che hai raccontato tu l'altra volta, del fatto che ci fossero tre intelligenze artificiali, una di queste sapeva sempre dove eri. E però l'illusione è poi è quella che quella che conta è l'illusione, cioè se tu riesci a illudermi che io effettivamente sono in GTA e mi fermo a parlare con un passante e quel passante ha una sua vita, mi parla come se fosse una persona normale, un qualsiasi passante può diventare una persona importante per me, è fantastica come idea.
Assolutamente sì. Di Banez, infatti, che è giunto in chat, dice: immaginate, ciao, giocare a qualsiasi MMO, ma questi personaggi sono interpretati e generati da AI. Sì, è molto molto figo. È una roba che sai che fatico a immaginare. Ho proprio un blocco nella testa.
No.
Vai,
tutto a posto. Non devo dire niente, non c'ho il blocco, tutto a posto.
Non questo, per me.
No, esatto, ne ho altri, ma non questo. No, su quello non fatico a immaginarla. Non so, poi da quello che ho visto in generale delle intelligenze artificiali per audio, audio, immagini, scritto.
C'ha GPT, diciamo.
C'ha GPT adesso... ma anche quelle tipo Novel, AI...
Adesso cioè io l'altra volta mi sono messo lì e ho detto: oh, giochiamo a Dungeons & Dragons, e lui mi si è messo a fare il master, io ho detto che personaggio ero, cioè veramente è impressionante.
Sì, sì, mamma mia. Scusate, ho avuto un attimo questa roba. Vedi, anche questo, cos'è la cosa fighissima di D&D? Giocare con gli amici, che sia via Roll20, che sia via Discord, che sia a trovarsi al tavolo, ma giocare con gli amici. Siamo in un momento in cui posso giocare a D&D con un master capace che conosce tutte le regole da solo. È assurda questa cosa.
Però vedila pure dal punto di vista più positivo. Cioè, siamo tre amici, nessuno vuole fare il master perché vogliamo giocare tutti e tre. Mm-hmm. E c'è CPT che ci fa da master.
Certo. E effettivamente è un'altra roba. Porca vacca. Ed è una... Non riesco neanche bene a verbalizzare quello che sto provando, perché...
Vai, prova, vai.
No, mi dissocio. Mi dissocio a prescindere. Perché è quello che stai dicendo tu è letteralmente la sostituzione di una persona. Letteralmente, che penso che sia la paura che tutti quanti hanno per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Vedi gli scioperi che ci sono stati a Hollywood negli ultimi 5-6 mesi. E letteralmente quella cosa lì è la cosa un po' mi spaventa. Poi chiaro, sicuramente avrà mille cazzi ad oggi, poi tra un anno, per quanto si stanno sviluppando, sarà totalmente diverso, e allora sì che avremo tutte le varie cose. È anche vero che oggi, cioè oggi, in questi giorni, adesso non mi ricordo, mi sembra una o due settimane fa, OpenAI ha tirato fuori i GPT personalizzati, quindi tu li puoi fare verticali su una cosa sola, e in quel caso li puoi fare verticali su un master di D&D. E immagina, sì, che roba, il giorno in cui escono le regole, tu gli dai in pasto i manuali, gli dai in pasto tutta la documentazione di D&D e ti fai il master dal giorno 1. È incredibile come roba.
No, no, ma infatti potenzialmente, cioè, tu immagina per esempio Dragon's Dogma 2, in cui un'intelligenza artificiale è in grado di creare una storia, una leggenda intorno a un mostro per ognuno diversa, che parte da una parte diversa del mondo, che si sviluppa in modo diverso, il mostro è diverso, si sconfigge in un altro modo.
Sì.
Può essere figo da quel punto di vista,
no,
dai.
Molto, molto figo. Cactus ci dice dalla chat: nei videogiochi le AI ci sono da sempre, controllano i comportamenti dei nemici. Sì, ok, è un po' stiracchiata, però sì, è un modo semplice per dire sono intelligenze artificiali. Non sono dinamiche, però il passo successivo è fargli dire delle frasi semi-scriptate basate su dei prompt. Togli lo scriptate, togli il semi-scriptate, dovrebbero essere totalmente basate su dei prompt. Quindi gli dici che quel personaggio è timido, che tende a parlare poco, rispondere a monosillabi, e lui ti fa tutte le interazioni con quel personaggio in quella maniera lì.
Ma tu pensa però le quest in uno Skyrim qualsiasi, in cui, che ne so, devi investigare su un personaggio e adesso tu sei costretto ad andare, che ne so, devi investigare su X, devi andare da A e da B, perché sono gli unici due che hanno delle informazioni che lo sviluppatore gli ha dato su X, no? Invece tu pensa che figata se tutti gli abitanti di un villaggio hanno informazioni su X, ovviamente a seconda del tipo di relazione che hanno con questo personaggio, e tu devi anche faticare per convincerli a raccontartele. Cioè, ti arricchisce molto, secondo me, l'esperienza da questo punto di vista. Se sei un bravo scrittore, se sei un bravo master, torniamo su, se sei un bravo architetto di un videogioco, secondo me è uno strumento che può arricchirti tantissimo.
Guarda, una roba del genere, adesso che l'hai detta, mi hai fatto tornare in mente che c'è Shadow of Doubt su Steam, che forse ne aveva parlato Carmelo qualche...
E comunque hai detto tornare in mente, ti ho sentito benissimo.
Certo.
Telton.
Come il vitello,
sempre, sempre. Comunque Shadow of Doubt, che è un gioco esattamente come dite, come stiamo dicendo, quindi è uno stealth poliziesco sandbox ambientato tutto in una città, è completamente simulata.
Ah, è vero, sì sì, ne aveva parlato.
Carme, è di, sì, tutto procedurale qua. Peraltro è una roba che mi attira in una maniera che non vi immaginate neanche, ce la voglio fortissimo. Questo potrebbe essere una soluzione del genere.
Tra l'altro, sarebbe una trasformazione per il videogioco ancora più radicale, perché se è vero che oggi comunque il videogioco deve tanto al cinema, no? Diciamo sempre, perché comunque è un mezzo in cui tu interagisci, ma essenzialmente vivi una storia che è quella che è decisa a priori. Quindi tu puoi interagire con quella storia, a volte puoi cambiarla, ma sempre dentro certe regole. È come se tu leggessi un libro game, via, mettiamola così. E con uno strumento del genere cambia totalmente paradigma, perché la storia, il mondo e quello che succede può andare in direzioni che sono totalmente diverse rispetto a quelle inizialmente pensate da chi ha creato il videogioco. E diventa proprio un mezzo diverso.
Sì, volevo ringraziare anche Luca che si è abbonato, Luca, con Prime, e ci dice: vedetevi le live passate di Serino su Shadow of Doubt. Devo?
Era un gatto. mi hai golato, non lo so.
Un pochetto. Allora, tanto, ok, sistemate due cosine. Sono molto indeciso se comprarlo, perché anche in sconto.
Quanto sta?
16 euro su Steam.
Ah, ce lo sta.
Che è in accesso anticipato, quindi... adesso vediamo. Potrebbe... Vai, consiglio, parola di baffo fuori da rubrica, pigliatevelo. Ma magari ci penso anch'io, che l'altra volta che ne aveva parlato Carmelo mi ero preso benissimo per questo coso.
poi chiaramente stiamo a parlare ad alta, cioè stiamo pensando ad alta voce adesso, nel,
sì, certo,
questo scenario fighissimo avrà anche delle ripercussioni negative, io non lo metto in dubbio.
Beh sì,
però perché... è eccitante, cioè voglio dire, è comunque un futuro, secondo me potrebbe essere eccitante, che poi possa trasformarsi nella merda, cioè questo ormai è chiaro, e in qualsiasi scenario che tiriamo fuori noi c'è questo rischio.
È letteralmente, però, è letteralmente sliding doors, no?
Sì.
Può diventare un'esistenza di merda, così come può essere una roba fichissima. Sicuramente un sacco di persone, cioè un sacco magari no, però tante persone perderanno il lavoro, ed è quella la cosa più brutta da dire, soprattutto quest'anno dove siamo circa 7000 posti di lavoro nell'industria persi.
Sì, ecco, questo sicuramente è l'altra faccia della medaglia. Non so che dite, perché io penso comunque, come hai detto tu all'inizio, è uno strumento che c'è, resterà, verrà utilizzato, quindi non sì, credo che ci si metterà un blocco da nessuna parte. Cioè, io comunque di lavoro scrivo, quindi anche e scrivo robe per cui non serve nemmeno essere creativi, perché scrivo robe per la pubblicità, cioè voglio dire, veramente roba cui non serve essere creativi.
Ma
ma tante volte magari su articoli scientifici, capito, prendi da varie fonti, rielabori e metti là, cioè le robe che, certo, scrivo che so creative le scrivo per me, le scrivo su Panino, le scrivo su agli altri siti con cui collaboro, so quelle cose a cui tengo, ecco. Però tante delle cose che faccio, il copywriting, tutto ciò che gira intorno a quello, che risponde alle regole del SEO poi. Quindi voglio dire, chi meglio di un computer può rispondere alle regole di un computer? De certo non un essere umano. E quindi anche per me sicuramente è un pericolo da quel punto di vista, però non credo che ci si possa mettere un freno.
No, un freno assolutamente no. Poi chiaro, ci sono anche applicazioni... super differenziate rispetto alla, tra virgolette, banale scrittura, che era quella che dicevamo anche prima, ovvero l'esempio è stato Cyberpunk 2077, che nella nuova espansione ha potuto utilizzare, sempre con il permesso della famiglia, bla bla bla, la voce di un attore che tra la produzione del gioco principale e l'espansione è venuto a mancare, ma il suo personaggio era ancora presente, con il permesso della famiglia ha potuto addestrare un'intelligenza artificiale per farlo recitare di nuovo in quel ruolo, e c'è la voce di questa persona che non ha mai detto quelle battute in vita sua. E questo
è per quello che per il cinema se stanno
Certo.
Tutti, perché voglio dire, tra 5 anni non ci sarà, a parte ci saranno i film con Bruce Lee e poi non ci sarà più bisogno dell'attore. C'era un bellissimo film di si chiamava The Congress, e era mezzo film, mezzo animato, che parlava proprio di questo, cioè in un futuro in cui gli attori vendono i diritti d'immagine e poi i film girano con delle tecnologie che li replicano.
È stato uno dei motivi, tra gli altri, uno dei motivi di sciopero degli attori, perché una delle proposte delle major era proprio tu comparsa, vieni nello studio un giorno, io ti scansiono, ti pago per quel giorno di lavoro e poi utilizzo la scansione per fare il tuo lavoro da comparsa.
Ma comunque, cioè, secondo me è inevitabile che sarà il futuro sta cosa.
Sì, ma è una merda, perché io ti pago una volta sola per sfruttare la tua immagine per tutta la vita.
So. Nah. Non lo so, cioè a quel punto ci saranno nuovi accordi, nuove tariffe, cioè io so che Keanu Reeves, vendo la mia immagine, che ne so, a Warner Bros, e loro mi danno 100 milioni di dollari. Io non devo fare 10 film da 10 milioni, oppure la vendo per 5 anni, oppure te la vendo per 3 film.
No, certo.
Ci sarà tutto diverso, però voglio dire, è qualcosa che si sta muovendo a una velocità tale, perché veramente 3 anni fa, 4 anni fa, sta roba ce la sognavamo, e stava nei film di fantascienza. E oggi è una realtà, quindi è chiaro che tra 5 anni, tra pure meno forse, sarà una realtà. E secondo me forse osteggiarla così non è la strada giusta. Poi chiaramente
no,
io
non è una questione di osteggiare, è una questione di regolamentarla.
Sì, ecco, quello sì, certo. Come ti dicevo, ecco, Keanu Reeves invece vende la propria performance attoriale per tre film al Warner Bros. Gli vende la propria immagine e lo pagano. Lui non deve manco girare il film e via. Però chiaramente va regolamentata, quello è poco ma sicuro.
Eh sì, allora, visto che siamo arrivati a un buon tre quarti d'ora di chiacchiera, direi di far riposare un pochino le nostre ugole, a meno che Stefano non abbia qualcosa da dire.
No, è posto, sono d'accordo.
Perfetto.
Ma hai trovato la cinesata per giocare qualcosa?
tu hai detto spesa massima 10 euro, tipo.
No, vabbè, dai, 25, dai.
25 alla grande, ok, a posto, vai. Vai, okay.
Allora, premetto, prima della sigla e prima dei Mustalk, devo far sentire un pezzo, non tutto, gamba, abbi pazienza, di un Mustalk che ci ha mandato la settimana scorsa.
22 e 25 ancora non c'è stata la maledizione.
Sta buono. Comunque, che ci ha mandato gamba perché voleva fare tanto il simpatico, e allora ci ha mandato questo Mustalk sempre riguardante i Game Awards.
Ciao Mustacchi, un altro vocale da un minuto per il Mustalk degli esports, giustamente perché non c'entrava nell'altro vocale. Allora volevo dire, Best Esports Events, se lo vince Evo 2023, ma perché solamente Evo è l'anagramma di OVE, ovvero Extravergine d'Oliva. Ma che cazzo dico, non è l'anagramma, è la sigla. Volevo dire, poi
posso fermarlo sul che cazzo dico?
Christine Potecki si vince il mio fantastico premio perché Yeon Ho-Sang Yang sembra uscito da Squid Game e Danny Zonic Sorensen è uscito dall'ISIS. Poi abbiamo Best Esports Team. Ma
così cose a caso.
JD Gaming, perché gli bellissimo. Altri hanno tutti i nomi da repressi homosex e JD Gaming mi ricordo tantissimo Scraps. Lee Fucker Sang Yo è il vincitore del Best Esports Athlete, JD perché Gaming. Ha quella faccia da Chad Asian, che sembra comunque la fotocopia di Park Ruler Jae Yuk, che è sempre questa medesima.
Ci potrebbe dire delle cose a caso, noi non lo sapremo mai.
Su Valorant, però quel biondino è un po' particolare. E Matthew Herbaut ha il doppio mento e quindi non mi piace.
Ecco, e su questa affermazione mi fermerei perché c'è ancora tipo 20 secondi davanti.
No, a me piaceva, però mi stavo affaticando.
Sì.
Troppo caffè, gamba, meno.
No, secondo me ne ha bevuto troppo poco. Uno in più lo dovrebbe
esatto.
prendere.
Esatto, allora, sì. o troppo poco, è sempre lì la cosa.
Va bene,
stai
allora.
Attenzionato.
Partiamo con la sigla davvero e poi ci sentiamo il buon Brothers, che lui sì che rimane sotto il minuto.
Guarda Mustacchi, ogni martedì, ascolta Mustacchi, il mercoledì, Mustatalk, tarabara, Mustatalk, tarabara.
Sarà scontato quanto volete, ma infatti mi sa che è una cosa che diranno tutti nei Mustalk. Per me l'intelligenza artificiale si deve fermare soltanto nel background, tipo riempire i livelli, gli interni di strutture, case o chissà cosa con magari dei quadri creati apposta, degli sfondi fatti ad hoc, diciamo, con dei criteri. Ma un gioco che mi fa un gioco intero, livello, personaggi, boss, meccaniche con intelligenza artificiale, scusate, non ce lo vedo proprio per niente e non dovrebbe esserci per me. Ciao ragazzi.
Ok.
Sì, comunque penso che sia l'idea un po' di tutti, cioè sì. Una roba che tu scrivi, fammi un gioco in cui non so, fammi Persona 6 e quello che fa Persona 6 chiaramente
insomma non benissimo.
No, grande no.
No, assolutamente. Vogliamo sentirci anche gli altri e poi passiamo ai
sì.
giochi giocati.
Vai.
E allora passiamo a gamba di nuovo.
Ciao Mustacchioni, io penso che comunque sia un discorso molto complicato da ragionare su un minuto di vocale. Credo che bisognerebbe regolamentare l'utilizzo, ma non vietarlo in tutti gli ambiti, perché trovo ipocrita ragionare solo sul lato artistico, quando comunque nel lato della vita di tutti i giorni molti posti di lavoro sono stati rimpiazzati dall'utilizzo sconsiderato delle IA. perché comunque non è mai colpa dello strumento, ma è colpa del modo e dell'utilizzo che se ne fa, e quindi delle persone. Credo che nel mondo del videogioco possa essere di grande utilizzo. Io ad esempio ho risolto un indovinello di Alan Wake 2 grazie a ChatGPT, perché mi era rotto il cazzo un'equazione matematica in quel momento, ma credo che anche l'implementazione all'interno del videogioco possa essere figa come cosa. Anche banalmente, che ne so, giocare una partita a scacchi contro una IA, oppure fare in modo che certi dialoghi siano sempre diversi, che creino indovinelli diversi all'interno di un videogioco, qualche NPC, insomma, potrebbe essere interessante come cosa. Credo solamente che andrebbero comunque un po', cioè, controllate, quindi con delle regole tipo stile Asimov, quindi non lo so, non puoi parlare, devi recitare come se tu fossi un personaggio di questo videogioco, non puoi fare andare a cercare roba del mondo odierno, roba così, insomma. Oddio, sforato, no!
Ma tanto sfori sempre, gamba, sempre. No, sì, che alla fine vedo che c'è questo sentimento comune, quindi roba molto figa, speriamo che la trattino bene, ma va regolamentata. E sto notando che è proprio il motivo comune a tutti noi, no, non c'è niente da fare, perché adesso siamo veramente nel momento totalmente far west del settore. Volete aggiungere qualcosa a quello che ha detto Gamba?
No. No, mi sembrava comunque in linea con quello che avevamo detto, no?
Molto bene, e allora
ci sentiamo. Sono abbastanza stordito da lui, quindi.
Giusto. Dovresti prendere un caffè. Ah no, aspetta. sentiamoci ancora Lisi, allora.
Oh mia, raga, sono stanchissimo. Mi raccomando, fate una puntata lunga, che domani devo andare fino a Belluno. Comunque. Alla fine per me l'IA si può usare tranquillamente, nessun problema. Finché è legale, un tool, ci facciano cosa vogliono. Possono sfruttare le persone, perché non possono sfruttare un tool di intelligenza artificiale? Sinceramente, cioè alla fine, se paghi 4 soldi l'indiano per farti i modelli 3D, fai lavorare 24 ore al giorno le persone per mesi, che cazzo me ne frega di un software? Tanto è sempre il risultato finale che conta. Se quello che esce fa cagare, forse è meglio se hanno usato l'IA piuttosto che hanno usato le persone, non lo so. Vabbè, discorso del cavolo. Comunque, zero problemi proprio. Facciano cosa vogliono. Faccino cosa vogliono. Buonanotte.
Buonanotte.
Vero che lì ha scritto che tipo sta... Buonasera. Tipo che stava andando a letto tipo un'ora fa. Però porca vabbè, tipo, sì, ma tipo perché poi si deve svegliare alle 5, perché deve essere a Belluno alle 5 e mezza da Torino, da dove lui, non so, da Chieri. quindi Lisi, se ci senti, batti un colpo, non so dove, però battilo. Ma,
no, dormi tranquillo, magari ci sentiamo domani mattina, non ti preoccupare.
Tipo stai guidando, sbatti la testa sul poggiatesta, così.
Giusto. Ok, allora, voi state giocando a qualche cosa?
Sì. Pazzo, sì.
Davvero, sì. Ste?
Ma io sto sempre giocando a qualcosa, però male. Quindi.
Beh, allora presto.
Allora, io dovrei continuare. Allora, ci sono cose che dovrei giocare, tipo finire Armored Cots, in modo da mettermi magari a giocare a Baldur's Gate, roba così. Invece ho detto, ma dai, vediamo un pochettino, mi andava un bel gioco la XCOM, e quindi ho provato, c'era quello Lamplight, Gaslight, non so cosa, su Game Pass, e l'ho provato un po', mi ha rotto il cazzo piuttosto in fretta.
Come e mai?
Allora sono andato a cercare, l'ho trovato troppo macchino, cioè allora inutilmente macchinosa la parte dove diventa strategico, poi ti sposti liberamente, poi diventa di nuovo strategico. Non lo so, io preferisco una cosa per assurdo leggermente più impostata, diciamo, nel senso che o è tutto strategico o non è mai strategico.
Ok,
così.
Poi, come mai che non sei andato invece su Persona 5 Tattica?
Perché non era ancora uscito.
Ok.
No, esatto, ti parlo
perché
di...
è proprio quello,
ma infatti l'ho visto, ho fatto cazzo, ma adesso deve uscire, quindi mi sono messo a giocare a Battletech, che è un ci sono super robot, è tipo Armored Core.
Ma l'hai finito Armored Core?
Ma figurati, ma al modo di cuore mi dico, no, adesso mi metto bene, adesso perché me li devo mettere bene a giocarci. E poi dico, no, però sono stanco, non c'ho voglia, me, e mi faccio una partitina adesso su... Lo Steam Deck a Battletech, che appunto è tratto da un gioco da tavolo, sempre fantascienza, Mac e cose varie.
McDonald's,
esatto, Mecca. E sempre XCOM, però un po' più complesso rispetto a XCOM e cose varie. Una bella storia di fantascienza che insomma è carino, come genere mi piace, mi sta piacendo. Il problema è che ho detto, ah no, adesso farò la cosa incredibile usando, dato che sono diversi mod, il gioco è vecchiotto alla fine, tipo del 2018, però sai, questo genere non è che ti richieda proprio, nel senso, il gioco può essere anche UFO degli anni, di inizio anni 90 più o meno, sai, è quello, non è che serva chissà cosa. E allora mi sono messo a quei mod, poi ho scoperto che stavo usando quelli vecchi, allora li ho disinstallati, poi non funziona, cioè ho fatto un casino in mondo, fatto sta che ho ricominciato il gioco 3 volte e non, quindi, contento.
Quindi è come se l'avessi finito, l'hai fatto partire 3 volte con mod diverse ed è a posto così?
No, più o meno con le stesse, ma tipo questa in più c'era, questa in meno c'era. E ogni volta però ci ho perso, tipo, metti che ci ho perso, cosa ne so, c'erano 2 ore qui, poi 10 ore le ho fatte, poi mi sono reso conto che però quel salvataggio non andava bene, non funzionava, perché era fatto in un modo, io poi ci avevo messo quella mod che è, e quindi, però intanto ce l'ho già fatto 10 ore, e quindi alla fine fai che ho tipo 35 ore nel gioco, di cui giocate 5, tipo, le altre sono tutte a tentativi. Però carino, c'è anche su, appunto, non c'è in cloud purtroppo, e niente, adesso vedo un pochettino. Ho anche preso alla fine mi sono spostato da Game Pass a Steam e ho preso anche le espansioni, perché comunque per motivi di storia, di lore e anche di mod è utile averle, e quindi boh, adesso mi sono messo, diciamo, ho fatto un... ho speso, non ci ho speso tanto, però sai, 25
minuti
30, ce li ho spesi, no, franchi, euro. E quindi niente, magari ci voglio anche giocare un pochettino adesso nel tempo libero. Giusto. Capita, sai, quelle cose lì
di solito, però funziona carino, così, cioè.
Sì, ma non troppo, perché poi sai, poi le modelle non mi vogliono più se sanno che gioco ai videogiochi, lo sapete.
Sì, questa è davvero una volta. Adesso, cioè, se non giochi ai videogiochi...
No, ma sai che in certi posti ancora... Io poi, sai, sono abituato tipo a uscire di casa e a schivare le femmine che cercano di concupirmi.
Che ti lanciano vagine, mentre hanno sacchi, esatto, di vagine, te le lanciano addosso, poi bello.
Sì, e io dico, guarda, sono in ritardo, devo andare a lavoro, quindi non si fa mai in tempo. E chiaramente se scoprono che gioco videogiochi, alcuni di loro potrebbero non apprezzare, quindi chi lo sa.
Altre potrebbero lanciare l'intero sacco, però che ne sai?
Esatto, io potrei inciamparci probabilmente sopra, rompendo
poi ci
il
scivoli
naso.
Sopra un sì, no, c'hai ragione,
lo sai come sono fatte,
sì. Pixel, vuoi dire qualcosa? Sì,
spero che voglia dirmi miau.
No, vuole del cibo. No, ma gliel'ho dato prima.
Maglia. Ne vuole altro?
No, basta.
Zucchero di cucumber, di più, di più.
L'acqua.
Allora, io vai. Ho giocato 2 giochi che piacerebbero tanto a Stefano, ma è troppo impegnato a recuperare titoli di merda.
Ma vaffanculo. Allora, è anche Persona Tactics 4 Deluxe, ci giocherò.
Allora, l'altro che ho giocato,
no, 5
Tactica, ve ne parlo dopo, perché comunque ne ho giocato pochino. Però ho finito The Like a Dragon, The Man Who Erased His Name, che sarebbe Yakuza Gaiden, Like a Dragon Gaiden, insomma, cioè, c'ha 100 nomi. Lo spin-off che si colloca temporalmente tra Yakuza 6 e Like a Dragon.
Ma quindi lo posso giocare?
Sì, attenzione. E te sto a dire, scusa, ma
io non avevo capito
quella, mi ha premesso.
Io avevo capito
i giochi che dovrebbe giocare Stefano.
Ah, io avevo capito che non potevo giocare perché era dopo il 7.
No, 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 è 36. Ah, aspetta, io aspetta. Detto... Però ti spoiler al finale del 7, quindi...
Ah, ecco, allora devo comunque prima giocare al 7.
Sì.
Devo finire il 7, ce l'ho avviato in cloud.
Sì, assolutamente 15-18. Sì. E la storia, appunto, farò uno spoiler su Yakuza 6, ragazzi, perdonatemi, ma se no non c'ha nessun senso.
Attenzione, spoiler quando muore per la Yakuza bambina. 6.
Sì, alla fine di Yakuza 6 Kiryu deve inscenare la sua morte, perché è finito in mezzo a un complotto nazionale, internazionale, eccetera, eccetera. E per tutelare la salvaguardia dei bambini dell'orfanotrofio, del suo orfanotrofio, deve inscenare sta morte. E quindi Yakuza 6 si chiude che lui fa finta di essere morto, ma in realtà viene posto sotto il controllo di questa organizzazione che si chiama Daidoji, dove essenzialmente lui fa delle missioni, è diventato una sorta di agente in incognito.
Bambini razzistissimi, tra l'altro, ricordiamolo.
Tutti i giapponesi.
Quello, esatto, però quelli già da piccoli hanno iniziato e Kiryu li picchia per dire non dovete essere così gli imbara la violenza.
Sì, sì, c'è un bellissimo locale italiano in questo
che non si può purtroppo nominare.
Purtroppo, no, diciamo luna nera, però non proprio nera.
Esatto. Allora non era con la G,
una grigia,
bravo, esatto. E allora questo grigia. Praticamente è un piccolo spin-off, perché dura una ventina di ore, forse anche meno, che è poco per uno Yakuza. Sì, una quindicina di ore, sono solo 5 capitoli, ed è la storia appunto di come poi Kiryu va a infilarsi in Yakuza 7 essenzialmente, e in Like a Dragon, e funziona anche un po' da prequel per lo Yakuza che uscirà a gennaio, che è Infinite Wealth, che sarebbe l'ottavo capitolo, dove i due protagonisti sono appunto Kiryu e Ichiban, che è il protagonista di Like a Dragon. E questo è uno Yakuza vecchio stile, quindi non è a turni come i nuovi, ma segue il modello di Yakuza 0, dove tra l'altro il level up avviene attraverso il denaro, quindi tu compri delle tecniche, compri potenziamenti, non ci sono punti abilità, non ci sono livelli. E quindi la progressione avviene attraverso i soldi, e racconta appunto Kiryu che è costretto a tornare a Osaka e ad andare su questa nave in mezzo al mare, dove c'è questa specie di riproposizione del castello di Osaka e questa arena, questo casino super fighissimo, dove i ricchi, dove sono tutti straricchi, e deve avere a che fare con un personaggio molto molto figo, che è questo patriarca di una famiglia Yakuza, che lui dovrà affrontare.
Oh, che dicessi, questo patriarca
Denoartri. non vi dirò perché chiaramente sennò è super spoiler. E mi è piaciuto molto, anche perché appunto, come dicevo, essendo più breve, secondo me si perde meno nei uno dei difetti storici degli Yakuza, secondo me, è che un po' c'è talmente tanto contorno che a volte perde senso la ciccia, che poi è la parte migliore degli Yakuza, secondo me, cioè la narrazione, i personaggi, la scrittura. Mi è capitato in alcuni Yakuza che fosse talmente affogata nel resto che poi un pochino perde di importanza. Invece qua, col fatto che è pieno di attività secondarie, anche questo qua, prese a destra e manca dai vari Yakuza, ci sono i mini 4VD, tutti i videogiochi Sega.
Oh madonna, il mini 4VD io ci ho perso non so quante ore sullo zero, ma proprio ero arrivato, avevo battuto tutti i bambini alla fine. Che grazie. Bellissima la cosa.
Sì, no, so figo.
Con Kiryu che è vestito con l'abito eccetera, che batte tutti i bambini. Oh, sono il migliore. E mi chiedi, hai battuto tutti i bambini.
Tre uomini e una gamba.
Sì, ma chi sei? Ma che
tirletti, La ruota di merda,
esatto.
E poi vabbè, c'è il cabaret, cioè il night club, dove parli con le tipette, che tra l'altro sono vere, cioè sono dei filmati, praticamente diventa un FMV game in cui devi scegliere l'opzione giusta e stringi rapporto con le hostess, che diventano sempre più nude, chiaramente fino a un certo punto non viene mostrato nulla,
non si vedono i seni,
purtroppo,
non
si vedono cucchiacche.
No,
purtroppo neanche no. Se Seni no,
no, vengono ai Seni, esatto. Sono suggeriti, diciamo così.
Beh, vabbè, no, io volevo un bel full frontal.
No,
vabbè.
purtroppo no. Però ecco, è pieno di attività secondarie, però resta sempre abbastanza ancorato alla storia. E è su un Game Pass, quindi volendo potete e dovete giocarlo. E non è un buon capitolo da cui iniziare, chiaramente, perché è proprio un... Eccole le tipe, vedi? Sul trailer che scorre dietro. Non è un buon capitolo da iniziare, perché presuppone, insomma, che voi sappiate veramente tutto di Kirio fino a questo momento e che abbiate giocato anche il 7, visto che altrimenti vi spoilerà praticamente tutta la seconda parte del 7 e il finale. E alla fine del gioco c'è anche una demo abbastanza corposa dell'8, tipo un paio d'ore di demo tra storia e attività, che io non ho giocato perché tanto so che giocherò all'8, quindi non mandava poi di ripeterle una volta comprato il gioco. Però ecco, è un bel pacchetto con tante cose dentro, perché comunque se ti metti a fa tutto al massimo ti dura anche 30-35 ore, e ti puoi perdere all'infinito nei mille minigiochi, perché appunto c'è il golf, il biliardo, di tutto di più. Però è anche ottimo a livello di scrittura, c'è un finale che ti distrugge proprio da cartoccia al cuore. Ho scritto pure a Stefano e ho detto preparati perché ti uccide veramente. E bello, mi è piaciuto tanto, mi ha lasciato veramente con tanto hype per Yakuza vero e proprio, che uscirà.
Sono pronto a chiagne.
Sì, veramente scritto bene.
Io avrò per sempre questo problema, che questa serie mi attira perché mi piacerebbe giocarla, solo che poi ci provo, perché ci ho provato qualche mese fa e proprio non fa per me. Parlano troppissimo, parlano, cioè, è proprio una roba che...
Beh, tutto... Allora, cioè, chiaramente non è che ci giochi per gli incredibili incontri a Yakuza, dove ti picchi, perché è tutto storia e minigiochi Yakuza alla fine. Almeno secondo me la cosa bella è proprio la storia, perché la storia, le atmosfere, la giapponesità, perché, come dire, se ti metti lì non è che dici che bello, non vedo l'ora di fare un nuovo incontro, picchiare
no.
Fanno cagare quelli,
è funzionale,
esatto, proprio è solo funzionale.
No, però secondo me, al di là del fatto che forse ha la migliore scrittura, una delle scritture migliori proprio a livello di dialoghi, a livello di battute tra i personaggi che mi sia capitato di leggere, soprattutto alcuni capitoli, ecco, lo 0 e il 6, anche i Judgment, il secondo Judgment è bellissimo, e poi ha questo aspetto super affascinante di cui parlavo. Avrei voluto anche scriverne un po' su Panino, però poi ho perso, diciamo, l'occasione di raccontarti in realtà una cosa abominevole. C'è un personaggio che è mafioso di raccontarti questo mondo della malavita, della mafia, con un... è dolente, capito? Cioè è consapevole di essere orribile, ma ad essere abitato anche da alcuni personaggi, come Kiryu appunto, che in realtà non è che siano degli anti-eroi, nonostante siano in tutto e per tutto dei mafiosi, ma sono degli eroi veri e propri, cioè sono dei personaggi tutti d'un pezzo, che moralmente sono inflessibili, che potrebbe essere un po' quel tipo di narrazione alla Uomo Tigre, no? Che lui comunque, cioè, sopravvive, ammazza la gente, però poi c'è l'orfanotrofio in cui cura i bambini, è un tipo tutto d'un pezzo.
Beh, diciamo pezzo che quella visione romantica che c'era, tipo magari, cosa ne so, dei briganti in Sardegna ad esempio, c'era molto sta cosa del, sai, che è una roba tipo il ladro gentiluomo o il brigante, che però aveva quel codice etico molto forte, quindi tu sapevi che lui era, sì, non era una brava persona, però non era neanche cattivo, diciamo, insomma, aveva tutta una serie di...
Per me è inconcipibile, cioè,
sì, no, ma
non
ovviamente...
non per far moralista, però io penso al fatto che tu debba raccontare la storia di un mafioso, e però non farlo uscire fuori come l'antieroe, cioè non farlo uscire come Walter White, capito?
È un eroe,
è un pezzo di pane, è proprio un
pezzo di pane. Sì, lui è un eroe, punto, anzi,
è assurdo.
Da lezioni di vita ai bambini, sì, costantemente. Sì, 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 sì.
Sì, sì, sì. È proprio la persona che tu vorresti avere come amico perché è inflessibile moralmente.
Mica scherzo, ti fidi ciecamente.
Sì, cioè. Sì, sì. E quindi è una narrazione veramente assurda per me. E funziona benissimo. Questi personaggi con queste facce da criminali assurdi a cui vuoi bene, non si sa perché. Cioè, è come lo zio fascista, razzista che vede tutti i
però gli vuoi bene. Però gli vuoi bene. Che ti dice i vaccini e tu dici, sì, zio, dai,
sì,
dai, dai.
Però gli vuoi bene.
Sì, sì. Esatto, però. È fatto così lo zio.
E quindi niente, me lo trovo molto affascinante al di là perché forse sì, Kiryu è troppo, è veramente troppo troppo quadrato, però ci sono dei personaggi molto sfumati che nonostante siano sì, vedi, perché Kiryu è finito nella Yakuza essendo orfano, sì, è vero, è vero, però tu vuoi bene pure a Goro Majima che è un pazzo, vuoi bene al fratello che è un altro matto, sì. Ci sono dei personaggi sfumati che nonostante siano chiaramente non malvagi, ma siano dalla parte sbagliata della barricata, tu non puoi che volergli bene.
È Fratomo ingiustamente carcerato.
Ma affascina troppo, Fratomo. E niente, quindi no, mi è piaciuto molto. Se avete Game Pass, siete amanti di Yakuza e ecco, avete giocato il 6 e il 7, non ve lo potete perdere. E poi ho iniziato da pochissimo, ho fatto tipo 3 ore, quindi molto poco, non so quanto dura, ma credo che sta all'inizio, Persona 5 Tattica, che è appunto, come diceva Stefano, in realtà è esattamente la descrizione di Persona 5 Tattica, è questa specie di XCOM che deve molto anche a Mario Rabbids per come è stato reinterpretato, lo so.
Anzi, diciamo solo a Mario Rabbids che...
Sì, 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 non a Nick.
Grazie, esatto.
E è come è stato reinterpretato il genere per renderlo appunto uno strategico a turni essenzialmente, e che non si muove sulle caselle come potrebbe essere un JRPG tattico, ma al movimento libero. Quindi tu hai, che ne so, hai un tot di caselle, diciamo ideali, di cui ti puoi muovere, e poi ti muovi tu come vuoi all'interno del turno. È figo come hanno messo in scena anche quasi tutti gli elementi dei vari persona, essenzialmente nel combattimento il plus one, no? Il sistema che hanno loro per darti un altro turno. Nei persona solitamente questo avviene quando tu riesci a infliggere un attacco alla debolezza dell'avversario. L'avversario è debole al fuoco, attacchi col fuoco, hai un turno in più. Qua per evitare questa reiterazione, un po' anche perché non ci sono le debolezze critiche, ma essendo basato tutto sui muretti, appunto sui ripari, se tu riesci a colpire l'avversario e a sbilanciarlo in modo che lui sia scoperto, ti dà un altro turno. E quindi il gioco spesso si gioca tutto all'interno di una manciata di turni, perché se tu riesci a togliere la copertura, a colpirlo, ucciderlo, togliere la copertura a quello dopo, colpirlo, ucciderlo, in un turno riesci veramente a pulire la mappa. Ed è tutto giocato su questo tipo di perlomeno all'inizio, tutto giocato su questo tipo di consapevolezza, tanto che tra una missione e l'altra, quando sei nel lab centrale, ti dà delle sottomissioni in cui ti dice, diventano praticamente dei puzzle, ti dice devi uccidere tutti in 2 turni, e quindi tu, sfruttando bene questo tipo di meccanismi, quindi evolvendo veramente al massimo l'aspetto tattico del titolo, devi riuscire a fare quello che ti chiede lui. Poi è carino come sono riuscito a inserire dentro anche altre meccaniche, come appunto le varie persona che sblocchi, la stanza di velluto dove puoi fonderle, eccetera eccetera. È interessante, è carino, lo stile è diverso, diciamo così, è questo chibi un po' allungato, un po' particolare, che devo dire mi piace ma non mi fa impazzire. E anche a livello di musiche è interessante, c'è sempre una bellissima colonna sonora, però non vale né il lavoro fatto su Persona 5, che è eccezionale, né il lavoro fatto su Striker, secondo me, dove c'era la reinterpretazione di tutta la host di Persona 5 in chiave metal e hard rock, che era fighissima. E qui sono più originali le musiche, insomma c'è qualche reinterpretazione ma mi sembrano più originali. E per il resto, boh, se vi piace Persona 5, cioè, avete subito l'impressione di essere rifiniti nuovamente in questo gruppo di amici così fuori dagli schemi giapponesi, veramente molto caldo come, come rapporto. E devo dire che è la parte migliore. Quando io torno a giocare un titolo Persona 5 mi sento veramente in un gruppo di persone che conosco da un sacco di tempo, perché poi effettivamente è così, avendo passato penso più di 200 ore con Persona 5 e altre 50-60 con Striker. Molto molto carino.
Ho una domanda a livello narrativo: sono avventure nuove o è una narrazione diversa degli eventi dell'originale?
Allora, no, non è una narrazione diversa. Qui la cosa diventa complicata, perché che è successo? Praticamente è uscito Persona 5, poi è uscito Persona 5 Royal, dove hanno messo dei personaggi nuovi e un nuovo
formaggio. Del formaggio,
esatto, sì, la affogano in quella merda, in quella merda. E poi è uscito Striker. Ora, Persona 5 Royal non è canonico. Qui, esatto, non è canonico. Quindi la storia è quella di Persona 5. Infatti in Persona 5 Striker, che è un sequel di Persona 5, si segue la storia di Persona 5, non di Royal. Quindi alcuni personaggi come Kasumi, che è la ballerina che è stata inserita in Royal, non c'erano. E questo mi sembra che prosegua proprio questo tipo di canon qua. Da come ho capito, questo è un po' prima della fine di Persona 5. Okay. Però è tutto nuovo, quindi loro finiscono in questo universo alternativo, tutto nuovo, quindi tutte le storie sono nuove e ci sono anche dei personaggi nuovi come Erin, Irina, che si vede questo su sto trailer, e altri, e quest'altro politico qua che non mi ricordo come si chiama, però chiaramente il focus centrale è sui ladri fantasma, sempre su di loro. E poi vedo in chat Tabo che mi dice: Fabio, c'è anche una parte novel o è solo gameplay? C'è una parte di narrazione, ma molto meno pressante rispetto a Persona 5 e rispetto a Striker. Quindi i dialoghi sono molto più veloci. E anche il ritmo è anche più cadenzato, perché le missioni spesso sono gruppi di missioni. Quindi tu dici vai in missione e affronti due o tre combattimenti uno dopo l'altro, che sono cadenzati da piccoli dialoghi. No, ha un ottimo ritmo, devo dire, non me l'aspettavo, me l'aspettavo più visual novel, e invece quasi per nulla.
Dai, molto contento che sia uscito.
È carino, proprio carino.
Cioè, se, purtroppo è sempre la questione del stiamo milcando l'infinito su Persona, sì, 5, per la carità. Sì. Però sì, se sì, riescono a fare dei prodotti di qualità, non vedo perché no, insomma.
No, no, infatti, voglio dire, alla fine è diventato un brand a sé, no? Cioè Persona 5 è diventato il sottobrand di Persona ormai, perché veramente ne hanno fatti talmente tanti che è un po' a sé, e penso che sia pure l'ultimo questo, perché da come gira il rumor l'anno prossimo presenteranno Persona 6.
Sarebbe ora, credo.
Non avevano già detto qualcosa, mi ricordo male.
No, non hanno ancora detto.
Scusa, il 5 è uscito su PlayStation 4 la prima volta.
PlayStation 3 e 4 è uscito cross gen
addirittura. E allora sì, dai, direi che ho. Però vabbè, nel mentre hanno fatto, no vabbè, hanno fatto il remaster, ecco.
Adesso esce il remake di Persona 3.
Sì.
Vedo in chat pure mi dicono è difficile. Allora, io non lo sto trovando difficile, lo sto giocando a livello normale, però è pur vero che sto a 2 ore, 3 ore, ragazzi, quindi so veramente poco dopo il tutorial. Nelle missioni quelle, diciamo, puzzle, è un pochino più complesso. Poi immagino che, siccome c'è il livello di difficoltà, io sto a normale, ce ne sono altri 2 dopo, cioè difficile ce n'è un altro ancora, quindi nel caso potete, per chi non mastica troppo i tattici penso sia perfetto, perché oltre a normale c'è il facile, quindi proprio tranquillo. Quanto aspetti Persona 3 da 1 a 10 e perché 100.000? Allora, tanto, ma capita nel periodo veramente terribile, cioè
ma Persona 3 è uscito per PlayStation 2,
sì,
tipo, è davvero, avete hype? Cioè c'è qualcuno che ha hype per un gioco che potevi giocare in qualunque momento negli ultimi?
È completamente diverso, l'hanno completamente.
Vabbè, ho visto aggiornamenti grafici e un paio di cose, ma insomma è anche la, non lo so, se che io
non l'ho giocato, quindi non te so dire. Cioè,
no, io sì, il 3 sì, 3 e 4 Golden.
Però è completamente diverso, cioè l'hanno proprio ridisegnato da un po' come Final Fantasy VII Remake, cioè è un altro gioco.
No, adesso non entriamo in quell'argomento.
Vabbè, certo.
Però no, ho capito, scherzo. Era per no, nel senso, alla fine la storia è quella, però, no?
Immagino di sì, immagino.
Quindi alla fine, non lo so, non riesco ad avere
sai, sto hype per una cosa che, nel senso, se l'ho già giocata, ovviamente.
Certo. No, però ecco, non parli di Final Fantasy VII, che veramente è ultra giocato. Ora penso tantissime persone della nostra generazione hanno giocato Persona 3, penso che sia un pochino meno noto.
Beh, sì.
Quindi...
Ma esatto, lì non lo so. Io ad esempio forse ho avuto un po' di hype per un Final Fantasy VII, ad esempio nell'ottica dei giochi vecchi, rifatti semplicemente con i personaggi non super deformed, in sai, tipo in 4K con le texture in 4K.
Sì.
Basta, lì allora era poi identico, poi tutto il resto è identico. Quindi boh, queste cose qui solitamente proprio mi lasciano.
No, io non vedo differente. L'ora, però veramente capita nel periodo in cui in un mese esce Yakuza l'ultimo, l'8, Persona 3, esce Granblue Fantasy, che è un altro gioco che aspettavo tantissimo, esce Final Fantasy VII Rebirth, esce Dragon's Dogma, esce Yuden Chronicles, e forse mi sto pure a dimenticare qualcosa, tutto nel giro di un mese e mezzo.
Yuden Chronicles?
E è succhio
quello dei giudei, è vero, sì, è... E scusa, ma aspetta, non hai detto un altro che ho detto, ma aspetta, ma quello no, cioè...
Allora, Yakuza,
Dragon's Dogma, ma scusa, il 2
è uscita la data, no?
Non è,
è uscito il rumor, scusa,
però insomma lo vedremo,
il rumor che esce a marzo, aprile, non mi ricordo.
Ah, ok, perché io non sapevo, infatti ho detto boh, ma si sa, ok,
lo vedremo tra un paio di settimane.
È uscito il rumor,
anche quello, cacchio, come faccio, troppa roba, ragazzi, adesso no, io continuo a dire non ho il tempo di lavorare, per favore, no, ma poi lasciatemi a casa,
se tu ti giochi da 100 ore, cioè.
Sì, infatti, porca puttana,
porca Eva,
no, cioè, è un po' come quest'anno, però sono tutti non sono spalmati nell'anno, sono tutti insieme. Ok,
quindi niente, c'è un po' sto problemino qua, però sì, non vedo l'ora che...
Babbono, allora, io se volete vi posso parlottare 5 minuti della mia esperienza su Alan Wake, gioco nuovissimo, se volete.
Ma vai così gongolo.
Bello però, dai.
Vai che è così gongolo.
Allora, partiamo dal fatto che non ho giocato la remastered, ho giocato quella base, quindi quella che avevo in libreria da tipo un millennio e mezzo. Su cosa vuoi gongolare? Ti spiego. Il gioco l'ho trovato super affascinante per quanto riguarda la scrittura. È stato davvero il motivo che mi ha portato fino alla fine e a sucarmi subito dopo American Nightmare. Su American Nightmare spendo anche due parole alla fine, per chi non lo sapesse.
Hai giocato anche i due DLC di Alan?
Quali DLC?
Uno si chiama The Rider e l'altro si chiama The Signal, se non mi ricordo male.
Ah, madonna. No? Su 360 erano usciti a suo tempo. Sì. Allora ho giocato quei due e poi American
Sì, perché American Nightmare
era uscito
quasi una cosa a parte. Sì,
sì, mi ricordo che era. E li ho giocati cioè una cosa, uno dopo l'altro, praticamente. E infatti, non mi ricordo più un cazzo. Adesso ho mischiato tutto. Mi ricordo solo lo sport. No, la pesca è uno sport, ma anche un hobby, una cosa così.
No, pescare può essere un hobby, ma anche un lavoro.
Esatto, ecco. Sì,
ecco, allora vabbè, diciamo cose a caso su Alan Wake. È inutile che vi devo dire quanto è bella la scrittura, lo sapete tutti, sono io che sono late to the party come al solito, però appunto la faccenda che i mostri in realtà sono persone normalissime, solo possedute da questa entità oscura, mi ha fatto scassare dalle risate ogni volta che entravano in scena, perché dicevano queste frasi assurde tipo l'omega 3 è importante per la salute, io dovrei aver paura? No, però immagino che l'abbiano fatto anche un po' apposta, fargli dire queste frasi un po' cretine.
Alan Wake 1 non era tanto un horror, era quel tipo di horror americano alla Stephen King, però non era un...
Che ci ho giocato persino io, quindi figurati.
È un po' inquietante in alcuni punti, ha letteralmente 3 jumpscare, se vogliamo chiamarli così.
Te la sei vista la serie nelle televisioncine?
Si trova
a parte, volendo.
Quello è i confini della realtà.
Esatto, i confini della realtà.
Zone,
sì, bellissimo.
Sì, ne ho viste un bel po', mi sembra di averne viste una decina, forse un qualcosa di più. Idem le trasmissioni alla radio, e sono piccoli tocchi che mi sono piaciuti un casino. Le attività extra non mi hanno fatto impazzire. Trovare le pagine del racconto è molto figo, perché certe volte ti anticipa di un pelo quello che stai per fare, e vederlo subito dopo effettivamente ha un effetto un po' straniante. Mossa da stronzissimi mettere delle pagine del manoscritto soltanto nella difficoltà incubo, anche perché insomma se lo finisco una volta fammelo rifare, fammele trovare tutte, non credo che fosse così fondamentale, però è anche vero che 13 anni fa magari sì, non me lo ricordo sinceramente come erano ste cose 13 anni fa.
Non vedi Alice che fisichetto.
Ciao
fisichetto.
Ho incominciato, considerate questo, io Alan Wake l'avevo iniziato più volte negli ultimi anni, e l'ultima volta che l'avevo iniziato era proprio su Steam, quindi era rimasto il salvataggio in cloud. Questa volta mi sono detto: senti, l'inizio magari non lo rigioco per la quinta volta, parto da dove ero rimasto, ed ero rimasto fondamentalmente subito dopo il prologo, quindi con lui che si sveglia dentro la stazione di polizia. E per cui mi sono perso il senso di alcune cose, tipo i termos del caffè. Io li ho raccolti un sacco perché credevo fossero...
Quello è il PX puro, tra l'altro.
Sì. Io ne ho raccolti un sacco e li cercavo proprio perché per metà gioco credevo mi cureranno, mi daranno tipo della salute, no? No, servono un cazzo, sono solo dei collezionabili, confermate, giusto?
Sì, okay. Mi pare di sì.
Me ne sono accorto molto tardi. Però, vabbè, poi ci sono delle cose che suppongo siano derivate dallo sviluppo un po' incasinato che ha avuto il gioco, tipo le sezioni di guida che fanno veramente cacare, detto proprio fuori dai denti, sono proprio bruttine, i rumori delle auto sono orribili, e la guidabilità è mamma mia, però si lasciano giocare e ti mettono un po' quel senso di urgenza. Certo, mi fa sorridere che in un gioco dove vai sempre a piedi, dove puoi esplorare un pochino, molto limitatamente, perché tanto spuntano fuori i posseduti che ti fanno il culo a strisce, e tendenzialmente da dietro la telecamera, che altra roba che non mi ha fatto impazzire, ci siano le sezioni di guida fondamentalmente per skippare dei momenti di esplorazione tranquilla. Cioè sono gli unici momenti in cui tu potessi andare in giro, guardare che cosa c'è in giro. No, ti metto la macchina lì, devi andare direttamente al punto, perché tanto vale farmi spawnare direttamente lì. No?
Vabbè, ma chiaramente quelli, come no, detto tu bene, sono dei rimasugli, sai che prima doveva essere totalmente open world, sì. Sì, quindi chiaramente loro si sono trovati a cambia genere in corsa, secondo me, e non so per quale motivo, ormai insomma sono passati pure 15 anni, se lo sapevo non mi ricordo più, e quindi probabilmente il gioco da quel punto di vista ha dei problemi di identità chiari.
Assolutamente. Ciò nonostante tutto questo, nonostante il fatto che ci siano dei momenti che mi fanno un sacco ridere, tipo devo assolutamente scappare da questa situazione, devo correre velocissimo, 4 passi di corsa, Alan Wake c'ha il fiatone ora. Io capisco tutto quanto, però porca troia, fammi correre almeno in quelle situazioni lì senza la stamina, no, perché così mi tieni la tensione.
Quindi sì, mi ha agitato, quindi respira male, cioè.
Mega realismo.
E per il realismo.
Il famoso
realismo.
Però sì, esatto. sono tutte cazzatine che hanno sistemato in American Nightmare, tutto quanto. Sono riusciti a sistemarlo molto bene, tant'è vero che l'ho trovato un gioco incredibilmente più pulito, vuoi perché avevano un focus totalmente diverso, vuoi che perché avevano ricevuto comunque tutti i feedback dalla community. Non ricordavo fosse uscito 2 anni dopo, mi ricordavo fosse uscito forse l'anno dopo o qualche mese dopo.
No, perché sono usciti i DLC.
Devo recuperarmeli, perché devo vedere, dovrei averli, forse erano sotto gli extra, non ho cagato molto i menu, entravo, giocavo e facevo quello che dovevo fare e ne uscivo. in generale comunque è un gioco che mi è piaciuto veramente tanto. American Nightmare, io spero che mantengano qualcosa della storia nel 2, perché una roba che mi ha dato effettivamente un po' fastidio del finale di Alan Wake è che è il setup del cattivo del DLC.
È veramente, in che senso?
È nel senso che nel finale, quando tu ti butti nel lago, c'è Thomas Zane che ti dice, io dico i nomi sempre per la faccenda, sì, spoiler, sì, free, perché sti cazzi,
aveva capito, passare 15 anni
Thomas Zane che ti presenta Mr. Graffio, il signor Graffio,
sì,
che incontrerà i tuoi amici. E poi tu, se tu non hai giocato American Nightmare, tu non sai che fine ha fatto sto cacchio di sosia, di doppelganger del signor
perché
Graffio.
Sta nel DLC.
Eh sì, quelli che dicevi,
sì,
tu, giusto?
Sì, sì, sì.
Ok, questo allora mi torna un pochino di più, perché io effettivamente sono arrivato dritto su American Nightmare pensando di aver fatto tutto, e c'era il signor Graffio che era già nel mondo reale e aveva già fatto un sacco di casini e si faceva intravedere da Alice e tutti i piani, e non capivo per quale motivo ce l'avesse su così tanto con Alan, per cui dovrò giocarmi questi due DLC. Che vabbè, suppongo
ce l'ha con Alan perché è il suo doppelganger, no? Cioè il suo certo. Gemello cattivo, come Cooper cattivo e come buono.
Come si chiama? Bob?
Quello cattivo. No, Bob è l'entità che entra dentro Cooper, okay. Però in Twin Peaks 3 c'è...
Ah no, è vero, c'è... Ma perché si divide a metà, tipo, no?
Sì, sono due entità diverse, no? E in Alan Wake, sì, questo, sì, tu non lo sai, no, non voglio fare spoiler sul 2, però insomma è un argomento che viene spesso ripreso nel 2, questa cosa delle due entità, il bene e il male. Quindi adesso dopo giochi il 2, Max?
Io adesso in realtà vorrei farmi controllo.
Ah beh, sì, no, devi farlo controllo. Aspetta, è molto diverso, diverso.
Ma controllo in realtà ero arrivato a 3-4 ore di gioco, quindi non ero proprio corto. E semplicemente poi ho cambiato computer, ho fatto mille altre cose e ho lasciato perdere. Ah no, ecco perché non l'avevo giocato. Perché non ce l'avevo, perché era sul pass e l'avevano tolto tempo che io ero arrivato in quel punto lì. Per cui probabilmente dovrò ricominciarlo, ma non è un problema. Non è che sono molto triste del ricominciare control. In ogni caso, sì, l'obiettivo è quello poi di farmi Alan Wake 2 con una coscienza un po' diversa,
rispetto
a soltanto vedere i filmati e leggere i tuoi articoli. Perché tu devi sapere, caro mio, che i tuoi articoli su Alan Wake 2 li ho passati a dei colleghi perché volevano sapere qualcosa di oltre la recensione del gioco. Ho passato i tuoi articoli. In due persone su tipo quattro del team
ti hanno denunciato.
No, mi hanno detto dopo aver letto quell'articolo c'ho voglia di giocarlo. La mia risposta è stata: tu pensa a farci una trasmissione una volta a settimana con una persona così, che ogni gioco che parla ti viene voglia di giocarlo. Che è un gran complimento comunque.
Grazie, sì, molto, molto apprezzato.
Con me non funziona finché non inizi a dirmi tipo guarda che quello, spero che sembra una cosa di Evangelio, dove io lo voglio adesso, io mio, e quindi mi frega così. Però così non
per
va.
Ognuno ho la tecnica giusta,
esatto. Xenoblade Chronicle 3 originale comprato,
poi fatelo comprare, pagato. A me fa cagare, l'ho venduto,
sì, esatto. Poi io l'ho preso e a me fa cagare, l'ho venduto, ciao, va bene.
Comunque
no, però grazie, contento. Secondo me è proprio un gioco interessante Alan Wake 2, è proprio una cosa che vale la pena giocare e parlarne negli anni, come continuiamo a parlare di Stanley Parable o di tutto quel tipo di videogioco lì.
Ok, io guarda, più ne parli e più mi viene voglia di giocarlo, quindi però prima control. Peraltro oggi per puro caso mi è passato davanti un video che parlava di Quantum Break. Ho detto vabbè dai, riguardiamocelo, magari ci sono cose che non mi ricordo, e mi sono fatto penso uno spoiler gigantesco su Alan Wake 2.
C'è anche dopo. Quantum Break in Alan Wake 2, un pochino, diciamo, sì. Poco, puoi anche non averlo giocato, però diciamo se l'hai giocato...
Te lo dico dopo fuori onda, così non roviniamo la sorpresa agli altri e magari mi darai conferma.
Ok. C'è la cosa della bambina che muore.
Quella che muore.
Quella che muore, sì, proprio quella.
Non fa niente.
D'accordo. Quindi io direi che possiamo passare alla rubrica dei consigli. Vada. E quindi sigla. La parola di Baffo, che è l'ultima rubrica della puntata, dove vi diamo consigli su accessori, giochi, articoli, video, canali di YouTube e chi più ne ha più ne metta a tema video e giochi. Io farei iniziare Stefanuzzo.
Ciao, sono Stefano. Ciao. Allora, io vi parlerò di una cosa un po' grey area, che è più o meno dove vivo io.
Tipo la loggia nera, la loggia grigia.
No, io sono la loggia grigia, che è quella dove, che non è cattiva, neanche buona, ma neanche cattiva, quindi una roba così, un po' in mezzo. Ovvero Windeck, se andate su archive.org, cercate Windeck, troverete due versioni.
Link in descrizione.
Esatto, link in descrizione assieme al mio codice di Shadow, come sempre.
Esatto.
Praticamente cosa è? È un Windows 10 o Windows 11, a seconda di quello che scegliete, estremamente, come posso dire, alleggerito, ecco, estremamente alleggerito per essere utilizzato su Steam Deck, quindi per chi vuole fare il dual boot o per chi vuole utilizzare solo Windows, come nel mio caso. Inserisce già, insomma, una serie di driver, ma la maggior parte è Prosit. La maggior parte dovrà essere scaricata, diciamo, tutta roba che si trova ufficialmente da Steam, tranne un piccolo programmino che si chiama Steam Tools, che te la rende proprio identica agli stessi controlli di Steam Deck su Linux, quindi puoi regolare il voltaggio, la frequenza della GPU e queste cose qui. Però diciamo che la cosa principale è metterci un sistema operativo, questo è molto leggero, quindi è piuttosto positivo, disabilita gli aggiornamenti. Ma anche facendo gli aggiornamenti io non ho visto grossi problemi, sinceramente. Quindi se cercate Windeck lo trovate, è un Windows e non è preattivato, non è piratato, diciamo, è solo modificato, quindi a un certo punto vi chiederà di attivarlo. Ormai le chiavi ve le tirano dietro, insomma, vedete voi. Comunque, ecco, questo è il mio consiglio.
Molto bene, è una roba super interessante. Adesso
se vi è piaciuto, spogliatevi.
Ok.
Ecco.
Vai Fabio.
Scusa, stavo continuando a spogliare. Allora, no, io
Fabio,
vi consiglio...
No, Fabio, zitto, spogliati.
Spogliati!
Come sai fare tu?
Io vi consiglio un gioco per il quale da bambino sarei totalmente... Da bambino, guarda, nemmeno da bambino, anche da ragazzo, anche fino a 5 anni.
Guarda, ieri.
Che ho recuperato perché non avevo comprato all'epoca, che è Dragon Ball Z Kakarotto.
Minchia, sì, quello sarei impazzito, davvero.
Che è questo... action JRPG, chiamiamolo così, su tutta la saga dei Dragon Ball Z, ma anche Super con i DLC, e che appunto trasforma tutta la storia dei Dragon Ball Z in un open world JRPG action, fatto da i Cyber Connect, che sono quelli famosi per i vari Naruto, quindi è gente che ha veramente messo su in forma videoludica gli anime, e infatti anche sto Kakarot da vedere è molto molto bello. Io lo aspettavo su Switch perché secondo me è un po' fillerino come era l'anime. L'avevo iniziato su PlayStation 4 prestato e mi è sembrato appunto un po' fillerino, sai, con queste quest, raccoglie 10 mele da portare a Goku, che cazzo ne so, taglia 10 alberi da portare a Bulma. Allora ho detto, senti, sto gioco sai come funziona bene su Switch, mentre fai altro, te metti lì e te raccogli ste cazzo di mele, poi sconfiggi Freezer e poi vai a pettare i cervi e sei contento.
Ma le mele le metti nel Freezer e così lo sconfiggi, giusto?
Bravo.
E tanto c'è. Bene.
Nel cooler lo metti.
In the cooler.
E abbiamo il titolo puntato.
Le mele in the cooler.
Segni.
Però su Switch non era uscito. È arrivato un anno dopo, ovviamente a prezzo pieno. Ora lo trovate su Nintendo Switch Store, Shop, come cazzo si chiama, al 75% di sconto, ma non la versione normale, la versione deluxe con tutti i DLC della prima stagione.
Cioè arriva sino a oltre il Freezer. Super.
No,
ma oltre il Super?
Sì.
Ah, quindi sono...
Due DLC su Super e poi c'è un terzo DLC che è la storia di Gohan e Trunks del futuro.
Ah, ok, sì, Future Trunks, Future Gohan.
Sì, bravo. Certo. Sì. 18 euro. Siccome è un bel pacchettone, sì, infatti, perché il gioco poi è bello lungo, insomma, la saga è bella corposa.
Io l'ho iniziato, ma poi appunto fa parte di quelli che vorrei continuare. Però sì, lo consiglio perché mi era piaciuto comunque.
Ok,
se vi piace Dragon Ball, cioè...
certo, se non vi piace puoi comprare.
No, allora, nel senso, no, dici magari se. No, vabbè, c'è una roba tipo non mi piace Dragon Ball, ma mi piace il genere del gioco. Però diciamo che se non ti piace Dragon Ball, magari non è proprio un'ottima idea.
Beh, non ne trovate 3000.
Oppure è uno sconsiglio. È uno sconsiglio se non vi piace Dragon Ball, non giocatelo.
Giusto,
vedi, puoi farlo doppio strato come i DVD.
La cosa particolare è che la Deluxe costa 18€, 75% di sconto, e la normale costa prezzo pieno, quindi nel caso prendete pure
la Deluxe, perché
la Deluxe che sta quasi sta più al 75% di sconto, quindi veramente ottimo. E niente, me lo gioco pian piano su Switch con mega calma mentre mi vedo il filmetto di Natale in sottofondo. Una cosa carina, e poi vi dico com'è.
Ottimo. Allora, io invece vado un pochino più su il classico e vi consiglio Doom per su Steam. Doom del
486.
No, allora ero indeciso perché c'è la promozione del pacchettone con tutti i Doom, ma tutti a 27,98. Poi ho detto vabbè, dai, facciamo quelli che consigliano soltanto quello del 2016 che sta a 3,99, però anche quello con tutti i Doom è un bel pacchettone, perché avete Doom 1, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom 2016,
Doom 4, Doom 5, Doom 6, Doom 7, Doom 8, fino al 64. Poi la storia
è quella. È vero.
Devi stare attento, non giocarli tutti assieme, sai, troppo vicini, se no si mischiano le storie.
Peraltro sì. Eternal anche con i due DLC, quindi proprio ce n'è da giocare che la metà basta. Sì, metto nel link vi metto il pacchettone, però sappiate che se volete solo il Doom del 2016 lo trovate facile a 4€. E questo è quanto. E questo è quanto, la puntata è finita, andate in pace. Noi ci vediamo dunque sul podcast settimana prossima. Domani sera torniamo a giocare con il buon Manuel.
Ad sempre Outcast o Outlast? No,
guarda, Outlast.
Retrocast.
Vabbè, ragazzi, sono molto stanco. Quella settimana adesso prossima.
Adesso in realtà ci ha rotto i coglioni Outlast. È molto simpatico come gioco, però che pallette. Mi sono un po' rotto, anche se c'è stato un momento molto molto divertente. Quindi cambieremo gioco, probabilmente facciamo qualcosa in cooperativo e quindi venite a trovarci.
Il momento molto divertente è stato quando hai spento il gioco.
Sì. Esatto. Ok. No, in realtà c'è stata una robina, però ancora non ho avuto il tempo di mettermi a montare e probabilmente fino a settimana prossima non avrò il tempo, che gioia. Comunque, noi ci sentiamo la
molto,
settimana
molto
prossima.
Bello il saluto di Fabio Volante. Buonasera, vado a prenderla in the cooler.
Esattamente.
Tutti i giorni, guarda.
Ragazzi, io spero che non ci siano più stati problemi di audio. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ricordatevi di fare le cose che dicono gli influencer, quelli veri. Quindi iscrivetevi al canale, mettete il like, fate suonare la campanella. Io faccio sempre le domande su Spotify se volete rispondere. siete i benvenuti. Magari se poi incominciate a rispondere in tanti, magari le leggiamo anche, potrebbe essere un'idea. Ma per questa puntata è tutto, io vi saluto e buonanotte. Ciao.
Ciao. Una botte. Ciao.